Bene, buonasera e bentrovati in questo appuntamento culturale, cultuale e quindi diciamo anche spirituale, passatemi il termine, riguardante il solstizio, in particolare il solstizio d'inverno. Si tratta di un evento che, nonostante anche se una persona non ha una grossa propensione verso le cose dello spirito, però sotto il solstizio d'inverno molti percepiscono che sta succedendo qualcosa, che c'è qualcosa nell'aria di nuovo, forse le giornate si accorciano, c'è comunque qualcosa che anche le persone poco inclini all'aspetto spirituale comunque sentono nell'aria. E con poi la fortuna di potersi magari appoggiare o fare riferimento a quelli che magari da un po' più di tempo si spendono proprio per questo momento dell'anno, magari chiedendo possono trovare delle risposte o degli accenni magari a delle risposte. Solstizio d'inverno è un evento cosmico, è un evento astronomico, senza scendere troppo nel dettaglio, basta prendere un qualsiasi libro del liceo comunque per capire di che cosa si tratta, ma è in realtà un evento interiore soprattutto, ed è un evento particolarmente importante per la nostra gente, perché innanzitutto è dalla notte dei tempi che vengono accesi i fuochi. È una festa che appartiene, una festa, un evento che appartiene alla nostra tradizione, che è stata via via sostituita da altre festività, ma comunque continua a rimanere sotto altre forme, quindi continua ad esserci. E evidentemente l'importanza che ha questo evento è ancora cardinale. Qui il punto che veramente ci interessa mettere in rilievo è che la società nella quale viviamo, la nuova società nella quale stiamo entrando dalla pandemia in poi, politicamente si parla di grande reset, ma potremmo anche dal punto di vista, di nuovo passatemi questo termine, spirituale, esoterico, sottile, veramente renderci conto che si sta dando un'ulteriore accelerata per schiacciare, per tritare ancora in maniera più fina il mondo del, diciamo, della spiritualità. E questo grande reset riguarda proprio ovviamente l'interiorità delle persone, quindi avere bene a mente quali sono le dinamiche che ci vogliono instillare dentro e poi farci vivere fuori è fondamentale per tenere ancora di più il punto sulle nostre battaglie, che poi hanno un taglio prettamente politico. Quindi perché è importante avere a che fare con questi eventi, indipendentemente se uno li viva oppure no? È perché questi sono gli eventi che appartengono alla nostra stirpe dalla notte dei tempi e che ci vogliono togliere, perché ci vogliono togliere la nostra interiorità, ci vogliono annacquare, ci vogliono cancellare nel nostro sentire più profondo, per trasformarci soltanto in delle macchine che consumano. Le macchine che consumano non hanno confini, non hanno fusi orari, devono soltanto consumare. Questo è quello che ci vogliono, questo è quello in cui ci vogliono trasformare, e tenere il punto su questo è fondamentale. La politica viene dopo. Quindi è importante sapere quali erano le tradizioni dei nostri padri, è importante sapere di che cosa si tratta questi eventi, indipendentemente se poi uno lo festeggerà oppure no. E in ultima battuta, quello che reputo importante dire è che noi non riteniamo che ci sia necessità di avere chissà quali preparazioni culturali, chissà quale percorso per approcciarsi al solstizio. Riteniamo che per avvicinarsi ad eventi di questo tipo sia sufficiente avere il cuore puro, avere il cuore sereno, avere il cuore libero da sovrastrutture mentali. Forse anche chi lo fa per la prima volta è anche avvantaggiato, perché vive nella maniera ancora più limpida le sensazioni di quei momenti, di quel fuoco, di quella notte. Quindi quasi è un vantaggio. Ecco, questa è la cosa più importante. Sì, certo, quando si leggono dei libri si può un po' instradare il sentire. Magari qualcuno ha spiegato meglio di noi delle cose che noi non riusciremmo a spiegare e che magari riusciremmo a descrivere solo in maniera abbozzata. Però le sensazioni che viviamo dentro sono il punto di partenza, sono il centro di queste esperienze. Questa è, insomma, io con questo passo la parola al presidente, detto anche Galchi, per la sua importantissima funzione di traghettare la stirpe indoeuropea verso la rinascita.
Allora, molto bene. Iniziamo proprio da questa prima parola che ho sentito da parte di Fabrizio, che è la cultura. Noi qui stasera faremo della cultura, che in latino veniva indicata con un termine che si diceva colere. Colere però aveva anche altri significati, che era ad esempio il culto degli dèi, cioè la spiritualità, il coltivare la spiritualità. Era anche l'agricoltura, proprio la cultura, cioè andare proprio a zappare i campi, perché sapete che per i romani, per il nobile romano, erano consentite più o meno due attività, la guerra e la cultura dei campi, no? Ci sono esempi bellissimi di consoli, ex consoli che coltivano il proprio campo, vengono chiamati, abbandonano l'aratro e indossano la spada. E quindi c'è questo triplice significato: cultura, come culto, cultura dei campi, come culto degli dèi, o come cultura, che è quella che facciamo qua, che però più che come la pensiamo noi, cioè una cultura a mettere tante cose nella testa, che per lo più scompaiono velocemente, no? Molto velocemente, una delle parole più usate tra noi, penso, non mi ricordo, nessuno si ricorda niente di niente, no? C'è un vuoto totale delle memorie. Però invece che cosa era la cultura? Era un'educazione, cioè non è tanto mettere tante cose nella testa, ma abituare il nostro corpo, il nostro essere a qualcosa, a un mondo, a una sensibilità, a trattare le cose con un certo rispetto. Quella è la cultura che noi cerchiamo e che dobbiamo fare qua stasera, soprattutto. E poi, come dice Fabrizio, no, noi ereditiamo un po' questa cosa del solstizio. Ricordo, poco più che diciottenne, ci fu detto: ah, per chi vuole c'è la possibilità di festeggiare il solstizio. Non è che ci furono date grandissime indicazioni, ci fu dato un appuntamento, data una preparazione, le indicazioni molto generiche, di massima, e quindi lì approcciamo questo mondo, che poi nel tempo abbiamo approfondito, abbiamo avuto la fortuna di incontrare anche dei giganti del nostro mondo, no? Uno fra tutti è il professor Filippani, che in genere presso questa associazione che si chiama Lurri, lui intorno al periodo di Natale teneva delle conferenze, e in genere queste di questo periodo erano o sul solstizio, o sul mitraismo, o insomma a questo sfondo. E lui diceva delle cose assurde che, cioè, per noi sono un altro mondo, però ti dava l'idea di una profondità incredibile, no? Cioè, una trattante che non posso non dimenticare, no? Lui diceva: nelle 12 notti che precedono il solstizio, ma ancora più nelle 12 notti che seguono il Natale, l'uomo determina il suo destino. Cioè l'uomo in quelle notti determina il destino che lo attende. Quindi tante persone che sono abituate a piangersi addosso perché fanno o non fanno qualcosa, in realtà non capiscono che il destino è qualcosa che si può determinare, si può incidere su quello che vogliamo avere e quello che vogliamo ottenere. È un po' quello che diciamo sempre non arrendersi al fatalismo, no? Lasciarsi andare così, che mi casca, che tegola mi casca in testa, più o meno ti cascherà quello che ti sei costruito, non andremo tanto lontani. Però proprio da qua iniziamo, cioè noi abbiamo un mondo che ci ha preceduto e dal quale abbiamo preso qualcosa, chi più, chi meno, ma questo è sempre funzionato così. Infatti, ultimamente stiamo riapprocciando il discorso Dante, no? Dante Alighieri. E, come sapete, Dante, no? Descrive questo viaggio, inferno, paradiso, purgatorio, paradiso. E quando lui va all'inferno, che si trova lì smarrito in questa selva oscura, chi incontra? Virgilio. Dice, cacchio, non è una persona a caso. Cioè, era un gigante del passato. Era uno che aveva scritto la storia dei primordi di Roma, di prima che ancora Roma fosse fondata, degli eredi di Troia, cioè era un punto di riferimento straordinario. E chi si ricorda qualcosa di scuola o chi ha voglia di andarsela a rivedere, in certe occasioni Dante ha paura proprio, no? E si abbraccia Dante, ci si abbraccia Virgilio, ci si nasconde dietro, no? Cioè trova rifugio in questo gigante del passato, e questo è un po' quello che dobbiamo fare noi. Ad esempio, mi sono portato qualcosa. Dante faceva parte di questo movimento che si chiamava il Dolce Stil Novo, o anche i Fedeli d'Amore, che c'ha tanti significati anche più sottili. Però c'è una poesia di un amico di Dante, diciamo così, che si chiamava Guinizelli, che viene considerata il manifesto del Dolce Stil Novo, che si chiama Al cor gentil rempaira sempre amore, cioè al cuore gentile trova sempre riparo, conforto, amore. Che cos'è questo cuore gentile? Dice un cuore gentile, un cuore educato, sì, un po' come abbiamo detto prima, in quel senso, no? È un cuore che non dice le parolacce, ma non è proprio così. Cioè il cuore gentile è il cuore che appartiene a una gens, a una stirpe, cioè non è un cuore enucleato come oggi gli uomini che vivono in questa società, no? Che nessuno ha un legame profondo con nessun altro, no? C'è un individualismo schizzato. C'è un individualismo schizzato, no? Ognuno per sé, un per tutti, no? E così via. E questa è la cosa per il quale noi abbiamo approcciato il solstizio, perché noi apparteniamo a una gens, a una gente, e chi è qui oggi per la quasi totalità appartiene a una gens, no? Che è la gens di Casa Pound, che c'ha già una sua storia, che per il quale bisogna meritare di appartenere, non è una cosa scontata. Tante volte quando si è dentro un movimento, anche un movimento del genere, non si pensa che fuori c'è il buio, c'è l'oscurità, c'è la morte, no? C'è il gelo invernale, e qua invece c'è il calore, c'è la comunità, c'è lo stare insieme, c'è il crescere insieme. Quello, anche quello vuol dire appartenere a una gens. E se voi pensate, no, anche delle persone che nel passato hanno fatto parte di questo movimento, erano con noi, no? Poi dopo sono usciti, sono spariti, cioè sono diventati dei fantasmi, non li vediamo neanche quasi più, non si incontrano neanche per caso. Perché non ci sono più? No, perché sono diventati delle ombre, per lo più, no? Sono diventati evanescenti. Questo è un'altra cosa importante. Poi, però, sempre in questa poesia, vi leggo un paio di pezzi, che dice, allora, fere lo sol lo fango tutto il giorno, vile riman, nel sol perde calore, cioè dice il sole colpisce il fango tutto il giorno, ma nonostante ciò, il fango rimane fango, e il sole non è che perde calore. No? Sono due elementi incompatibili. E dice l'uomo, dice l'uomo al terra, gentil per sciatta torno, cioè dice l'uomo superbo, io sono gentile per schiatta, ho ereditato questo mio essere gentile dai miei genitori, dai miei nonni, dai miei zii, no? E questo è un altro punto molto importante. Al tempo di Dante, ma anche oggi, c'erano due modi di concepire la nobiltà, l'essere nobili: o qualcosa che è ereditato, ti è cascato addosso, dice no, mio padre era conte, io sono figlio conte, no? Oppure era come Dante, cioè tu diventavi nobile se facevi qualcosa che ti rendeva tale, cioè se il tuo cuore, il tuo coraggio potremmo dire, ti rendeva tale, no? Per cui ad esempio al tempo di Dante sorgevano questi movimenti come il suo, che erano dei movimenti esoterici, del quale non si poteva far parte così perché scrivevi una poesia, no? Dove è scritto io mi sono innamorato, eccetera, eccetera, no? Non funzionava così, cioè dovevi aver dimostrato qualcosa di importante. Sorgevano ad esempio le cavallerie, i movimenti dei cavalieri, no? Cioè i cavalieri teutonici, i cavalieri templari, con il quale ad esempio, no, tu dovevi dimostrare, dovevi fare una bella impresa per potervi entrare, oppure dovevi scegliere una via che era a metà tra una via monacale e una via di combattimento, perché spesso questi un po' pregavano, un po' combattevano, cioè non facevano grandi cose d'altre, però dovevi meritare di appartenere a questi, e quindi naturalmente questi andavano in contrasto con i potentati del tempo, che erano la Chiesa e la parte politica, o anche la nobiltà che potremmo dire feudale, cioè quelli che avevano qualcosa, terre, castelli, e si ritenevano nobili, e naturalmente andavano in contrasto, un po' come avviene ai giorni nostri, no? E noi diciamo più o meno tutti siamo persone umili, di umili origini, no? Più o meno, diciamo, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, però facciamo parte di una gente, facciamo parte di una stirpe, e in qualche modo ce lo siamo meritati questo, no? Perché qua non si sta per caso, e in qualche modo dobbiamo continuare a meritarcelo. E allo stesso modo, guarda caso, ci scontriamo contro i potenti, come avveniva al tempo, no? Al tempo di Dante, Dante doveva scrivere in questo stil novo, in cui celava dietro delle parole, dei concetti profondi, perché altrimenti sarebbe stato considerato un eretico e messo a rogo. E noi, in un certo qual modo, qualcosa la possiamo dire, no? Come mi ha ricordato pure Francesca prima di iniziare la conferenza, qualcos'altro è meglio che non diciamo proprio tutto, perché sennò qua la repressione è forte, no? Allo stesso modo nostro, quindi qualcosa lo diciamo, qualcosa no, e ci scontriamo contro chi? Contro il mondo che già ha qualcosa? Sì, no? Contro le grandi economie, ad esempio, contro i governi, no? Quelli che già hanno non devono dimostrare niente, perché loro già hanno, chiamano la polizia al loro servizio, vai, repressione. Oppure contro un nemico che già al tempo di Dante c'era, è la Chiesa, no? Anche per noi ci scontriamo contro quel tipo di nemico lì, perché la Chiesa già, no? Se voi vedete il Papa dice, ah, bisogna aprire le frontiere, bisogna aprire le cose, però il Vaticano ha delle mura alte 100 metri, no? Che se uno poco poco volesse scalare, no? È più difficile che scalare all'Everest, no? Fa ridere, però è così, è tutto un controsenso, funziona così, no? Quello lo dice, no? Voi dovete aprire i confini, il Vaticano non può entrare, no? Anche perché se entri là c'è un altro mondo, no? Cioè la benzina costa 30 centesimi, l'alcol 1 euro, no? Cose che qua costano 20 volte di più, diciamo, com'è possibile? Che ci sta della 100 metri oltre quelle soglie? Così, però lui a noi ci dice che, e quindi, anche adesso per fare una battuta, ma un po' è così, no? Quindi noi, il militante semplice, la persona semplice, anche quando si trova isolato, no? Che magari non ha modo di entrare in contatto con altri, può prendere delle decisioni semplici, cioè se legge sul giornale, Speranza, Draghi, ci dicono di fare una cosa, l'ha già, si deve dire un po', no? Ci stona, forse loro non credo che vogliano il nostro bene, genericamente, no? Se Papa Bergoglio fa una dichiarazione e dice fate tutti così, no? Già ci dobbiamo mettere un po' sul sospetto, a dire forse non ci conviene al 100%, come al tempo di Dante, la stessa cosa, no? Dante, voi sapete che a un certo punto
quindi
siamo in linea, al cuor gentile, al cuor gentile. Dante allo stesso modo, no? Dante sapete che viene mandato in esilio a un certo punto, vive e morirà in esilio, Ma pochi sanno, ad esempio, che lui, prima di essere mandato in esilio, il Papa se lo chiama a Roma, che dice: vieni qua, dobbiamo fare degli affari, vieni che ti devo parlare, e se lo viene 2 o 3 anni a Roma. Nel frattempo a Firenze lo mandano in esilio, e lui dice: cazzo, io manco c'ero, va bene, non ti preoccupare, adesso vai, trovati un posto, quello inizia a girare, corti, cose, cerca qualcuno che lo accoglie, non solo, pure dopo la morte, no? Come sapete, Dante fu cercato, il corpo di Dante, per essere dato alle fiamme, per essere bruciato, non si doveva neanche avere più il ricordo, le opere di Dante, no? Venivano cercate per essere bruciate, perché aveva scritto delle cose che non andavano bene col potere del tempo, no? Chissà, forse faranno lo stesso anche con noi. Qua mi devo mettere gli occhiali perché non ci vedo bene. Allora, andiamo avanti, ma stessa cosa, ho portato questo libro che è Macrobio, i Saturnali, perché in questo periodo, nell'antica Roma, venivano fatti i festeggiamenti di questa festività che si chiamavano i Saturnali. Adesso non entriamo bene in tutto il libro, che è un tomo, diciamo, però un paio di righe. Ad esempio, la prefazione di questo Macrobio, che era un neoplatonico, cioè questo movimento studiavano soprattutto Platone, loro erano centrati su Platone, erano dei giganti del tempo. Lui inizia e dice: figlio mio Eustazio, la natura ci ha dato molti e svariati legami in questa vita, ma non ci avvinse con nessun legame più forte di quello che ci unisce a coloro che da noi sono stati generati. Cioè, anche Macrobio dedica queste comodissime 1000 pagine latine di Saturnali al figlio, che non è semplicemente il figlio nato, no? Come qualcuno di noi già ha dei figli, no? Perché è vero che con loro ci unisce un legame di sangue, ma il figlio è anche, può essere inteso come quelli che fanno parte della tua stirpe, quelli che vengono dopo di te, i giovani del nostro movimento, quelli che augurabilmente prenderanno il nostro posto, che porteranno avanti le nostre idee, le nostre battaglie. Questi sono coloro ai quali noi siamo avvinti. E poi dice velocemente: dobbiamo infatti in certo qual modo imitare le api, esse volano cogliendo qualcosa da ogni fiore e poi mettono in ordine ciò che hanno ammassato, lo distribuiscono nei favi e trasformano i vari succhi in un unico sapore con un sistema di miscelazione loro particolare. Applichiamo lo stesso processo al nutrimento dello spirito, non lasciamo intatto il frutto dei nostri studi ad evitare che ci resti estraneo, ma cerchiamo di assimilarlo come una sorta di digestione, altrimenti potrà entrare nella memoria, non nello spirito. E qui torniamo al discorso che facevamo prima: se noi da questa serata non usciremo fuori con una cosa che sarà un'azione, un pensiero, un'attitudine, ma un qualcosa di pratico, sì, avremo trascorso del bel tempo insieme, però non sarà molto, molto fruttuoso per nessuno, eh? Invece, come dice Macrobio, non lo dico io, quindi massimo rispetto, dice: noi dobbiamo fare come le api, no? Prendere da ogni fiore, ma poi far sì che questi non si depositino nella memoria, ma nello spirito, cioè un qualcosa che entri a far parte del nostro essere, della nostra vita, qualcosa che in qualche modo noi cercheremo di applicare. E poi passiamo di palo in frasca, e ho portato questo libricino di Platone, Gli ultimi giorni di Socrate, che racchiude un po' di opere di Platone, perché Macrobio era un neoplatonico, quindi ci agganciamo a Platone, però in realtà no, stiamo portando avanti... Sera. Ok, quindi ci stiamo, diciamo, stiamo proseguendo un filone ideale, no? Quindi stiamo aggrappando, come abbiamo detto, ai nostri grandi del passato, prendendo qualche spunto, ovviamente. Allora, voi sapete, sinteticamente, no? A un certo punto Socrate va all'oracolo di Delfi, no? L'oracolo di Delfi pone una domanda e l'oracolo di Delfi gli risponde: tu sei l'uomo più sapiente del mondo, devi insegnare la filosofia. E lui dice: ma io, cioè, non mi sembra di essere l'uomo più sapiente del mondo. Dice: io nella mia vita una cosa sola ho capito di non sapere, so di non sapere. Com'è possibile che l'oracolo di...
Buonasera.
Prego, buonasera.
Buonasera, ciao. A tutti.
Ciao, accomodati.
Grazie.
Dice: com'è possibile che l'oracolo di Delfi indica me per questo compito? Eppure, dice, non mi sentivo neanche di mettere in dubbio un dio, un oracolo, per far questo. Però, dice, un po' per mettermi alla prova, che ho fatto? Sono andato a visitare quelli che erano gli uomini più sapienti del mio tempo. E gli ponevo delle domande. E dopo un po' mi rendevo conto che loro erano più o meno come me, cioè non sapevano nulla, però partivano da un punto di svantaggio rispetto a me, credevano di sapere, cioè erano orgogliosi, come abbiamo visto prima, l'uomo superbo, no? L'uomo che crede di sapere ma non sa, che ha perso quella che è una condizione per noi importante. Potremmo chiamarla l'umiltà, che non è l'umiltà, mi prostro, no? Davanti a tutto, no? Cioè è un modo di porsi di fronte alle cose, no? Di avere sempre quella voglia di imparare. Però proprio per questa sua incarico, diciamo così, che aveva ricevuto Socrate di insegnare la filosofia, a un certo punto viene messo in carcere ad Atene, perché gli viene rimproverato di corrompere la gioventù. Cioè dicono: guarda che tu col tuo modo di ragionare, di filosofare, in qualche modo convinci i giovani a credere a qualcosa che non esiste, li corrompi su quelle che sono le dottrine tradizionali. E lui dice: vabbè, ma io questo lo accetto. Cioè dice: io comunque ho avuto un incarico da un dio, e quindi non mi sento di fare un passo indietro. Se voi ritenete che io sia colpevole, io mi prendo la mia pena che mi darete, sono sereno, anche perché dice: non potrei certo fare un passo indietro di fronte a un incarico ricevuto da un dio. E poi lui dice: di fronte alla morte, che è la cosa che i più temono, no? La cosa che anche oggi è la più temuta, no? C'è la paura, abbiamo visto qualche sera fa, oggi c'è la paura. Bisogna avere paura di qualcosa, il Covid, bisogna avere sempre paura, no? Allora lui dice: la paura che tutti hanno per lo più è la paura della morte, però è una paura, lui dice, anche irrazionale, perché dice: in realtà bene bene, non lo sa nessuno che c'è dopo la morte. Come fai a aver paura di qualcosa che non sai cosa c'è dopo? Diceva Socrate, dice: forse non c'è niente, e allora perché avere paura? Ma dice: ma io ho anche un'altra presunzione, che forse qualcosa c'è dopo. Allora immaginatevi se avessimo la possibilità di incontrare gli spiriti degli uomini che hanno vissuto prima di noi. Immaginatevi se potessimo incontrare Omero, se potessimo incontrare gli eroi di Troia. Io non vedo l'ora di morire, diceva Socrate. A me, se mi metto da morte, mi fate una cortesia, io sono felice, no? Magari facciamolo subito, il prima possibile. E non si sottraeva a questa pena. Però poi vi voglio leggere questo pezzo, perché poi lui dice, infatti dice: ateniesi, io vi voglio un bene dell'anima, però obbedirò piuttosto al Dio che a voi, e sino a che avrò respiro e forza non smetterò di filosofare, di esortarvi, di esporre il mio pensiero a chiunque sempre tra voi io incontri, dicendogli come sono solito: o il migliore degli uomini, tu ateniese, appartenente alla città più grande e più illustre per sapienza e vigore d'animo e di mente, non arrossisci ad occuparti delle ricchezze, come averne quante più puoi, e del credito e degli onori, mentre poi dell'intelligenza, della verità e dell'anima, per far che sia quanto migliore possibile, non ti curi affatto né ti dà alcun pensiero, rimproverava gli ateniesi. Difatti, la mia unica occupazione è d'andare intorno, persuadendo giovani e vecchi tra voi a non darsi cura né dei corpi né delle ricchezze, prima e con tanto ardore che dell'anima, per far che sia quanto migliore si può, dicendovi che non da ricchezza nasce agli uomini virtù, ma da virtù ricchezza e ogni altro bene, così in privato come in pubblico. Allora, dice Socrate, no? L'avete capito? Dice, io non faccio altro che andare dagli ateniesi, i miei concittadini, e stimolarli, dicendogli, ma cioè, voi siete ateniesi, siete una città che al tempo, no, era la culla della civiltà. Dice, ma come? Andate in giro a preoccuparvi delle ricchezze, degli onori, e non vi occupate della vostra anima, che è la cosa più importante, ma non vi vergognate, ma non sapete che non è che dalla ricchezza viene la virtù, ma al contrario, dalla virtù che viene ogni genere di ricchezza. Allora in questo, diciamo, noi siamo delle persone fortunate, perché in genere non disponiamo di grandi ricchezze, no? In genere qualcuno qualcosa di più, però mediamente, siamo tutti mediamente abbastanza poveri, no? Mediamente, non troppo poveri qualcuno, neanche troppo ricchi, però possiamo dirlo questo, no? Però abbiamo la possibilità di coltivare le virtù, questo sì, questo lo possiamo fare, perché noi dobbiamo vedere le cose non statiche, ma dinamiche. Cioè oggi chi ha il potere, chi ha le ricchezze, è un qualcuno che si è in qualche modo seduto, no? Esercita il suo potere, esercita la sua tirannide, esercita la sua repressione, ma non coltiva più le virtù. E invece noi, al contrario, che non abbiamo tutto questo, possiamo coltivare le virtù, e questo in prospettiva per forza ci porterà a conquistare delle posizioni, per forza, perché cioè, secondo quello che è la nostra dottrina, secondo quelli che sono stati i nostri grandi del passato, ce lo dice Socrate, è dalla virtù che deriva la ricchezza e tutto il resto, non viceversa. Ok, andiamo avanti, saltiamo e andiamo a Fedone, un'altra opera di Platone sull'immortalità dell'anima. Allora, e qua invece ci dice, pare a te che sia da filosofo occuparsi di quei cosiddetti piaceri, quelli poniamo, dei cibi e delle bevande? O no, Socrate? E dei piaceri amorosi? Per nulla. E delle altre cure concernenti il corpo? Pensi tu che un uomo simile debba farne caso? Acquisti, per esempio, d'abiti e di calzature eleganti, come gli altri ornamenti della persona. Credi tu che egli li pregi o li spregi, se non per quel tanto che la stretta necessità lo costringa a servirsene? Mi pare, disse, che il vero filosofo li spregi. Sicché, insomma, tu pensi che tutti lo studio di un uomo si fatto intenda non già al corpo, ma per quanto è possibile a distaccarsi da questo per tenersi volto all'anima? Dunque, in primo luogo, è evidente che in cose di questo genere il filosofo, a preferenza di tutti gli altri uomini, cerca di liberare il più che può la propria anima dalla comunanza del corpo. Oh, e qua c'è il sostizio, la preparazione al sostizio, il momento magico che stiamo vivendo. Cioè Socrate, che era un filosofo, ne fa una ragione di vita, no? Lui dice, ma il filosofo si deve occupare del mangiare, del bere? Lui risponde, ma non credo. Dei piaceri amorosi? Non credo. Di comprare degli abiti belli, delle calzature eleganti? Non mi sembra, no? E così via. Adesso, appunto, lui era un filosofo, lo faceva per la vita, no? Così. Però noi abbiamo una possibilità, cioè ci troviamo di fronte a questo momento straordinario che diceva Fabrizio, no? Che si avvicina, che è il Natale, genericamente, chiamiamolo così. È un momento comunque che è sempre stato vissuto, no? In parte ci sono anche oggi degli echi, quasi tutti dicono la magia del Natale, no? Lo spirito del Natale. C'erano anche i film per bambini che erano carini comunque, no? Come si chiamava quello, lo spirito del Natale? Beh, era bello comunque.
Il caso di Natale?
Eh?
Un caso di Natale di Charles Dickens?
Beh, era bello comunque, no? Cioè, pure quei film per bambini erano belli. Cioè, in qualche modo ti proietta in quella magia del Natale, no? Poi ognuno ha il suo livello, secondo le sue possibilità, però, ritornando a quello che ci siamo detti prima, cerchiamo di far sì che questa nostra serata ci incuriosisca verso questo spirito del Natale, cioè spinga tutti noi a fare qualcosa per cercare di riscoprirlo. Quindi occuparsi un po' di meno del mangiare, del bere, eccetera, eccetera, anche, no? Magari allentare un po', cioè qua addirittura Socrate dice quanto più il corpo prende la preponderanza, tanto più l'anima scompare, tanto più curiamo l'anima, tanto più il corpo tende a scomparire. Ci sono delle cose, dei passaggi veramente straordinari, no? In cui Socrate dice le stesse cose che 5.000 chilometri più in là diceva il Buddha più o meno nello stesso periodo, cioè è una cosa straordinaria. Chi si mettesse a leggere Socrate, Platone e gli insegnamenti buddisti sulla vita e sull'oltrevita anche, dicono la stessa cosa, fa spavento, no? Perché facevano parte della nostra civiltà, questi erano i grandi della nostra civiltà, quelli ai quali noi ci dovremmo aggrappare, no? Per affrontare il mondo di oggi, no? Per affrontare il nostro inferno, il nostro viaggio dell'inferno che Dante fa, che ci descrive, è questo, è quel fuori di qua, è via della Magliana, che penso siamo tanto lontani, cioè, non ci sarà la lonza e il coso, ma siamo là, cioè, è un girone, no? Cioè, no? Così vale per tutti, per le signore un po' di più, perché qua se giri da sola te se mangiano, mica no. Ci stanno veramente le lonze che vogliono assalire, però noi ci dobbiamo aggrappare ai nostri giganti del passato, cioè, ecco, questa è un po' la conclusione della mia chiacchierata. Cerchiamo di riscoprire questo spirito del Natale, cerchiamo di allentare il vincolo del corpo sull'anima. L'anima è impossibile da descrivere, cioè non c'è una parola per descrivere l'anima, però sappiamo che è il corpo, sappiamo che è la cura eccessiva che a volte viene data ai piaceri del corpo, no? Quasi tutti, l'uomo, la maggior parte degli uomini vive per questo, no? Per mangiare, per fare, no? Per festeggiare. Se voi pensate nel mondo normale, no? È tutta una cena adesso, c'è la cena della palestra, la cena dei colleghi, la cena dell'orcozio, cioè in genere funziona così. Mo, chi è più o meno calato in un contesto sociale, i più fortunati a noi che sono asociali l'hanno già superato, no? Però in genere funziona così. E invece no, noi al contrario dobbiamo dire sì, tutto bello, però io voglio cercare di capire questo spirito del Natale. E poi ognuno a modo suo, ecco. Noi siamo qui per domande, curiosità, semplicemente qualcuno accenderà un fuoco, qualcun altro, anche cercare di non far sì che sia veramente tutto un regalo, no? Va bene anche quello, anche la sera della vigilia, avere un pensiero, cioè per questo Natale. Che cos'è il Natale? Nasce qualcosa questo Natale, no? Nasce Gesù? Vabbè, nasce Gesù, sai, nasce una spiritualità, cerchiamo di coltivare questa spiritualità, ognuno crede a quello che poi si sente più vicino, però è una spiritualità da coltivare.
Io volevo fare una domanda, tu prima parlavi di Ronconi, di Filippani Ronconi, che lui diceva che 12 notti prima e anche 12 notti dopo il Natale un uomo cambia il suo destino. Il 12 è legato a a un'importanza particolare, il numero 12?
Sì, beh, il 12 diciamo è un numero importante, no? È il numero sacro, i 12 segni zodiacali, ad esempio, i 12 mesi, i 12 avvoltoi che vede Romolo per fondare la città, no? È un numero che in certo qual modo...
Il posto che non ti viene
proprio. Sì. Ah, ho dimenticato, scusate. Scusate, qualcosa. Sì, comunque sì, è un numero un po' anche di una circolarità, no? Dal senso di un ciclo vero e proprio, le 12 ore del giorno, no? Quindi. Vabbè, della metà del giorno. Due volte 12. Comunque sì, questo è importante. Proprio lui diceva, cercate in questi periodi di ricomporre anche le tensioni, di porvi in armonia con le cose, con il mondo. Questa è già una cosa più difficile. Tutti noi cerchiamo, tendiamo spesso, non arriviamo per strada, arriviamo là, arriviamo là, arriviamo invece cerchiamo di in qualche modo, proviamo a ricomporre i legami.
È la cosa più difficile.
La cosa più difficile, io lo dico con la mia ex moglie, che sono due. Però cerchiamo di far pace pure con lei, dai.
Io volevo aggiungere sul tema preparazione, visto che diversi qui presenti stanno facendo una preparazione, e mi collego pure anche a questa frase che è stata appena detta, che a Natale siamo tutti più buoni, no? Che è una frase che si usa dire, ma effettivamente vedo una continuità in un modo di dire di una cosa un po' più profonda, cioè effettivamente in questi giorni qui si tende a ricomporre le amicizie, a vivere più in armonia con le cose, con le persone, quindi poi la parte, diciamo, la frase semplice è a Natale siamo tutti quanti più buoni, ma in realtà dietro c'è un mondo di preparazione. Ora, visto che sono diverse le persone che fanno la preparazione, ecco, volevo spendere qualche parola proprio sul significato di prepararsi a qualcosa. Cioè, noi con la preparazione facciamo una cosa strana fondamentalmente, perché modifichiamo da un certo momento in poi uno stile di vita. E perché abbiamo questa incombenza? Nessuno ci ha chiesto di fare, cioè nessuno ci obbliga a fare. A un certo punto siamo noi che decidiamo di metterci sulle spalle un impegno. E come tutte quante le cose, è più la parte della preparazione che dell'atto stesso. La preparazione si fa appunto perché si cerca di prepararsi per quanto meglio possibile, come un atleta cioè ci si prepara per svariato tempo, e poi magari il match dura un quarto d'ora, cioè ci si allena per mesi e poi il match dura un quarto d'ora. Gli atleti, chi gioca a pallone, si prepara una settimana, fa gli allenamenti tutti i giorni, ma e poi dura un'ora e mezza la vera sfida, cioè la sfida, poi la parte finale. Quindi ci si prepara per lunghi giorni per essere pronti, per avere la tensione giusta poi dopo a quella notte lì. Ora, perché ci si prepara? Perché si decide a un certo punto di mettere il proprio corpo e di conseguenza anche la propria anima, o forse anche al contrario, cioè l'anima obbliga il corpo a predisporre dentro di sé una specie di paesaggio interiore fatto di elementi essenziali, che siano la serenità, che siano la tranquillità, cioè è una situazione nella quale noi, osservando il punto finale, cioè che cosa dobbiamo fare alla fine, prepariamo una serie, cioè costruiamo intorno a noi un ambiente ottimale, cioè delle condizioni iniziali ottimali per poi dopo far avvenire la reazione ultima. Ora, quella per esempio è una notte nella quale si possono cioè quella è la notte, ad esempio, quella è la notte nella quale le ore di luce sono le minori di tutto quanto l'anno. Ed è un po' come se parallelamente, è un po' come la situazione nostra politica italiana. Cioè noi siamo in una fase estremamente complicata per la nostra nazione, per il nostro popolo, a livello economico, politico, sociale. Per noi non è una situazione felice questa, non è una situazione allegra, non splende il sole su questa terra, ci sono veramente le tenebre, e nelle tenebre si è anche presentato, si è anche palesato il mostro, il drago che dalle sue narici sbuffa. Ora chi sono quelli che affrontano le tenebre anche nelle saghe medievali? Sono i cavalieri. Sono i cavalieri che devono affrontare il drago per liberare la donna. Per noi la donna è questa fanciulla chiamata Italia, che è stata imprigionata nella torre del castello, alla guardia della quale è stata messa il drago, che noi cerchiamo di affrontare, auspicabilmente anche di sconfiggere. però nessuno si inventa cavaliere così all'improvviso. Cavaliere ci si diventa dopo un lunghissimo periodo di preparazione, dopo delle lunghissime prove. E queste prove non sono solo delle prove fisiche, ma sono delle prove attitudinali. Oggi forse diremmo in una maniera mezza cafona, è un test psicoattitudinale, cioè vedere se dentro quel cavaliere, oltre al braccio forte, c'è anche lo spirito forte, c'è anche un'attitudine forte di uno che è disposto per anni a combattere solo per prepararsi. Perché poi il drago la affronti una volta sola, o vinci tu o vince lui. La prova è negli anni precedenti. Quindi che cosa facciamo noi in quella notte lì? Noi facciamo una sorta di parallelismo con questo evento cosmico, nel quale noi abbiamo il compito, abbiamo l'onore, ma soprattutto l'onere, davanti a chi ci ha preceduto, di continuare questa lotta, di non cedere, di non arrendersi, di far sì che nella notte più buia, nella notte più profonda, nella notte più oscura, ci siano ancora dei cavalieri che veglino sul fuoco, ci siano ancora degli uomini e delle donne che vegliano sul fuoco della nostra stirpe, della nostra terra, del nostro popolo, anche se il popolo fondamentalmente non ci capisce un cazzo di quello che sta succedendo. Però noi sì, e noi abbiamo l'obbligo davanti ai nostri padri e davanti ai nostri figli, quando sarà, di vegliare su questo fuoco. Questo è il grande impegno che noi abbiamo. Poi dopo è un impegno anche politico, ovviamente. Quello che facciamo politicamente è una conseguenza di questa veglia da cavalieri, da soldati e da soldatesse, di quelli che aspettavano sulle scogliere della Normandia che a un certo punto gli sarebbe presentato qualcosa, e si davano il cambio nella notte, giorno, notte e giorno, perché sapevano a un certo punto sarebbe successo qualcosa, la battaglia finale sarebbe giunta. E io ho i brividi quando penso a quel primo soldato che in lontananza vide il puntino nero che compariva all'orizzonte. Mi vengono i brividi. Che cosa gli può essere il brivido, la scossa gli può essere passata lungo la spina dorsale a quel soldato che a un certo punto ha osservato quel puntino nero, poi erano due, poi cominciava a essere una fascia tutta nera e dentro di sé la percezione: è arrivato il momento, ci siamo preparati per anni solo a questo. Ecco perché la preparazione dura più giorni dell'atto finale, perché noi dobbiamo preparare in questi giorni la nostra interiorità a quel momento. Come ci si prepara? E qui magari entriamo anche un po' più nel dettaglio, non è vero, un pochino, qualche elemento di preparazione. Bisogna essere di cuore puro in quel momento lì, perché se abbiamo il cuore di uno che va lì perché ci ricava qualcosa, non si ricava niente da quella notte. Prendi freddo, passi la notte in bianco, a volte prendi pure l'acqua, quindi non si guadagna niente. Quindi uno che viene lì con il cuore impuro non reggerà. Uno che viene col cuore puro può predisporsi con uno stato d'animo giusto. Quindi dobbiamo purificare il nostro cuore. Non è che da una parte sta il cuore e da una parte sta il corpo o la mente. Siamo tutti una stessa cosa, è tutto un unico. E quindi si prepara il corpo affinché il cuore possa rallentare il suo battito, affinché la respirazione possa essere più leggera, profonda, ma risoluta. Ecco perché, per esempio, si toglie l'alcol, perché comunque l'alcol è una sostanza che appesantisce il fegato, organo sacro agli dèi, il fegato. Nel fegato si guardano i destini, di alcune azioni. Ad esempio si mangiano, c'è chi toglie la carne, perché la carne spesso e volentieri è frutto di una uccisione di un animale che non è stato benedetto nella sua uccisione. No, sono tutti animali messi in batteria, poco corpo in testa, quindi loro trattengono nella loro carne, nel loro sangue, l'ultima impressione di una pistola puntata alla fronte. E che se mangiamo noi? Noi ci mangeremo, anzi magari tante volte chi fa pesca, no? Sa che quando deve pulire il pesce, il pesce va pulito bene, perché sennò poi dopo si sversano alcune sostanze nel circolo sanguigno. Quindi le cose vanno fatte con la giusta attenzione, propensione, e ci sono popoli che effettivamente ancora fanno questa cosa, perché sanno che funziona così. Quindi si rinuncia all'alcol, si rinuncia per esempio alla carne, ma questo è solo un esempio dell'alimentazione, ma ci sono anche altre cose sulle quali si pone attenzione. Ad esempio si cerca di evitare i turbamenti, le preoccupazioni, perché anche quelle ci appesantiscono. Una responsabilità è comunque un pensiero che dentro la mente frulla in continuazione, quindi invece di avere quel pacchetto di 100 energie che noi possiamo dedicare solo a una cosa, siamo costretti a spezzettarla dedicandola un po' alla preparazione, un po' alle bollette, un po' alla famiglia, un po' al lavoro, un po' alla militanza, un po' al compagno, alla compagna, eccetera. Quindi si cerca anche di rallentare da questo punto di vista. Lavoro, si lavora un po' di meno se possibile, perché intanto quel pacchetto dei 20 che lo dedichiamo al lavoro, intanto 10 lo possiamo donare alla preparazione. Gli altri 10 li investiamo nella politica, fermo restando che la politica e la metapolitica, in questo caso, sono sempre due facce della stessa medaglia, non possono andare scollegate, perché sennò saremmo meno mati, saremmo come camaleonti che guardano con occhio da una parte e un occhio dall'altra. Invece non è così, all'uomo è stata donata la visione di un certo tipo, tridimensionale, a 180 gradi, così, no, dietro non ci possiamo vedere. Però ecco, questa è un altro elemento con il quale si affronta la preparazione, nel senso anche la preparazione, sì, qualcuno ci ha detto che si fa così, ma non è che ci viene dato il libretto con le istruzioni, punto A non fare, punto B non fare, punto C devi fare, punto D devi fare. Non è così, non è la Bibbia, non c'è l'obbligo di fare queste cose vanno capite, perché si fanno così, che cosa c'è dietro. C'è dietro quella frase, c'è sempre una motivazione profonda, quindi anche cercare di accordare il nostro cuore con le motivazioni profonde del perché facciamo le cose. Questo è fondamentale, perché alcune cose sì, si possono agire sui libri, ma altre cose invece devono essere profondamente sentite. E volevo dire un'ultima cosa, ma me la sono scordata.
Non mi ricordo. Non la ricordo.
Dicono che quando si scorda una cosa non era importante. Poi voglio dire a quelli che si scordano i ragazzini in macchina. Vabbè, non era importante, era solo mio figlio. Vabbè, niente, se mi era in mente ve la dico.
C'è un cane che è un bambino.
Ah, sì, già, scusa. Ah, ecco, infatti era proprio questa qui, hai ragione. Giustamente un'altra cosa importante sulla quale anche riprendendo il discorso di prima letto da Calchi, anche ovviamente letto da Calchi, che se lo voleva accaparrarsi per dire sono io a dirlo invece è stato Platone, non ci trovi lei.
Onesto.
Anche l'aspetto sessualità, il sesso, cioè comunque anche allora diciamo due cose fondamentalmente. La prima è la parte fisica dell'atto, cioè ovviamente se noi stiamo lì con che stiamo continuamente con il pensiero alla persona che ci piace, per carità è una cosa bellissima, nobilissima, però chiaramente noi stiamo dedicando un pacchetto delle nostre energie a una cosa che in questo momento è auspicabile invece rimandare, semplicemente rimandare, a dopo, perché ci impegna mentalmente su una cosa che in questo momento invece deve essere accantonata. E a questo punto subentra l'aspetto controllo su di sé, su se stessi, cioè non dobbiamo fare in modo che le preoccupazioni ci portino via, ci dobbiamo dedicare il tempo giusto, non dobbiamo fare in modo che io passi il tempo a pensare mamma mia che gnocca che è quella, porca miseria, proprio, e stiamo lì con il pensiero bramoso di quella persona, dell'affetto di quella persona, del fisico di quella persona. Non è così, perché questa cosa ci porta via. Invece noi non dobbiamo farci portare via, questo è il momento di concentrarsi dentro, di accentrarsi dentro, non è il momento centrifugo, questo è il momento centripeto, tutte le energie devono essere riportate qua dentro e noi dobbiamo sentirci dentro come un paesaggio, come di quelli collinari della Toscana di prima mattina, sereni, dove passano gli uccellini, si sente il cinguettio e non ci devono essere i camion che a un certo punto passano. E i pensieri, quando sono preoccupazioni, quando sono invece bramosie, sono camion che a un certo punto passano con il loro strombazzare pesante, ma non c'entrano niente. Noi invece dobbiamo fermarli, ossia, e qui non si passa. Noi chiediamo a noi stessi, con un atto di volontà su noi stessi, di comandarci così, perché questo momento richiede questo. Questo momento richiede questo. Questa è la prima motivazione. Ammazza che palla la prima, immagina la seconda. La seconda sarò brevissimo. Comunque, anche quando si dice, no, dopo con l'atto sessuale, venire vuol dire disperdere le proprie energie. Bene, questa è anche una motivazione, una mezza pesantata, diciamocela, però è giusto anche dirlo, perché nella percezione anche energetica delle nostre attività quotidiane, cioè comunque anche l'atto, vabbè, ma questo qui, vabbè, ormai siamo un ballo, balliamo, cioè comunque quando una persona, dopo che ha fatto l'amore e ha, è, come si dice, è venuta la persona, cioè si sente spossato, si sente stanco, si sente che lancia, diciamo che a quello stato di di rilassamento, perché ha lasciato andare le proprie energie, ha riversato le proprie energie all'esterno. Bene, questo è proprio appunto quello che noi ci stiamo dicendo, non è il periodo di cose da fare, cioè non è un momento centrifugo, è un momento centripeto, ecco perché anche l'attività sessuale è un tabù in questo periodo. Non siamo certamente dei puritani, siamo solamente degli operatori. In questo momento l'operazione richiede estremamente concentrazione, estrema concentrazione.
Una cosa importante in tutto questo, come in tutto quello che facciamo, è sempre la gradualità, no? Non si parte mai, chi si vuole fare una corsa si va subito una maratona, si farà 10 minuti di corsa, poi il giorno dopo se ne fa un quarto d'ora, il giorno dopo se ne fa un pochino di più, quindi c'è sempre una gradualità nelle cose, è anche controindicato fare da 0 a 1 milione, no? Quindi ognuno per sé, ognuno conoscendo se stesso, conoscendo i suoi limiti, non facendosi ingannare dalla propria mente, però faccia delle cose congrue, diciamo così.
Anche piccole cose. Anche piccole. Io per esempio mi piacciono i dolci e ho torto il gelato, per esempio. Durante la colazione niente dolci, niente gelato.
Siamo fatti tipo alcolisti alcolici, ognuno può dire la sua, quanto dei giorni so che non bevi.
Va bene, noi penso che, ecco, se ci sono delle domande, delle integrazioni, ovviamente.
Una piccola integrazione,
certo.
È bello che avete parlato, mai è la prima volta che sono stato in grazie di integrazione, mai avrei pensato che si parlava di spirito, e mi ha fatto veramente la scelta. Avete parlato di Dante, e noi siamo tutti incentrati sull'inferno, e mi sono accorto anche questa sera, non ci proiettiamo nel paradiso, però l'era nuova che sta arrivando è il capovolgimento della piramide. E una cosa importante, Dante alla fine chiede di vedere il volto di Dio, e dietro la nuvola vede se stesso. Allora si mettono in moto un sacco di cose, c'è un movimento incredibile, no? Allora non è che noi siamo investigati, noi siamo delle persone a cui è stato messo un sacco di dogmi davanti che ci hanno impedito di conoscerci. Allora entriamo nel pratico, perché questa è una strada politica. La piramide si può rivoltare in maniera pratica nel momento che noi prendiamo consapevolezza che l'apice della piramide sono bande di falsari che creano del denaro dal nulla e lo danno a 8 miliardi di persone non pagando tasse, creando dal nulla. Poi a noi ci dicono che c'è il debito pubblico e noi dobbiamo lavorare 20 ore al giorno per un debito che non esiste. Dall'altro lato, la nostra energia spirituale, e chiudo, che noi dobbiamo far pace con noi stessi, perché non so se voi guardate la televisione, io l'ho schietta da anni, ma parlano solo di cose brutte, perché loro sanno che noi siamo creatori e quindi ci danno solo le brutture, facendoci, incardinandoci nel nero, nel buio, nella sofferenza. Quindi siamo noi che dobbiamo riscoprire il bello, ma non lo possiamo scoprire fuori se non lo scopriamo dentro. Quindi la purificazione è il consiglio che do a tutti, è aprirci al perdono. E il perdono è parte della famiglia, parte dei genitori, la madre, il padre, il fratello maggiore, tutte quelle sofferenze che abbiamo accumulato, che abbiamo creduto. Vabbè, c'è un lavoro da fare. E vabbè, volevo ringraziare. Scusate se mi sono...
grazie. Ogni contributo è ben accetto. Ognuno di noi ha una prospettiva, no? Quindi è...
ti volevo chiedere,
sì,
è vero che le 12, diciamo, notti sacre un po' ti danno il sentore di quello che sarà poi, saranno i 12 mesi dell'anno che verranno? Come ti vanno, no? Nel senso di
certo. Sì, l'abbiamo detto all'inizio, sì. Questa è veramente la preparazione dell'anno, le 12 notti prima, ma soprattutto le 12 notti dopo sono già una prefigurazione di come sarà il tuo anno. Tu costruisci in quel momento il tuo destino. Quindi...
c'è nessun altro a questa cosa. Devo tutti di
volta. No, ma è il contrario, perché cioè noi dobbiamo sempre partire da un punto di vista umile, no? Cioè noi siamo delle persone semplici, dobbiamo cercare di fare un pochino meglio di quello che abbiamo fatto fino adesso. Se fino adesso non abbiamo fatto niente, non ci possiamo pensare di diventare Buddha in 12 notti, no? Sicuramente no. Quindi cercare che cosa ho fatto fino adesso, da adesso farò una cosa in più, piccola, perché la natura non fa salti, non si passa dall'inverno pieno all'estate torrida, ci sono dei gradini, la gradualità, questa è la cosa importante. Piano piano, il passo è quello del montanaro, che sale passo, 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 non si corre in montagna, si sale lentamente.
E viene pure
dai rami, sì. Viene pure dai rami. Esatto. Prima
come va? Come vanno? Va bene, se non c'è nessuno che abbia aggiunte da fare.
Anche in questi giorni gli venisse un dubbio, una domanda, una voglia di approfondire una cosa, ovviamente sentiamoci.
Teniamoci in contatto, non perdiamoci di vista.
Grazie.